Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Iran-Stati Uniti. Nonostante la distanza e la diffidenza, il dialogo sul nucleare va avanti. La Freedom Flotilla in viaggio verso Gaza. A bordo l'ambientalista Greta Thunberg, simbolo di una generazione che rifiuta le ingiustizie e i silenzi della comunità internazionale. Sudan, attacco a un convoglio umanitario diretto alla città assediata di Al-Fashir, nel Darfur. L'intervista di Esteri. Budapest-Varsavia, l'estrema destra statunitense sbarca in Europa. Obiettivo della CPAC, le prossime elezioni in Ungheria e Francia. Ha fatto la storia della letteratura LGBT, è morto lo scrittore americano Edmund White. Intelligenza artificiale e diritti d'autore, l'intervista al pioniere della musica elettronica, Jean-Michel Jarre. Progetti sostenibili, la nuova frontiera della mobilità in città. A Zurigo, sotto la stazione ferroviaria, inaugurato un grande tunnel ciclabile. Romanzo a fumetti, Kiss It Goodbye, il graphic novel di Ticci. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare il podcast.
Partiamo da una di quelle che vengono chiamate le guerre dimenticate. Stiamo parlando dal Sudan e di una notizia delle ultime ore, perché è stata attaccato un convoglio dell'UNICEF e del Programma Alimentare Mondiale che trasportava aiuti alla città assediata del Fashir nel Sudan occidentale. Era il primo convoglio umanitario dell'ONU ad arrivare al Fashir in più di un anno, ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres. È devastante che gli aiuti non siano arrivati alle famiglie vulnerabili nelle zone colpite dalla carestia in Sudan. Noi abbiamo intervistato Chiara Zaccone, capomissione di COPI in Sudan, che ci racconta la città assediata del Fashir, partendo da uno dei più grandi campi per i rifugiati nel mondo, quello di Zamzam.
Zamzam è uno dei campi per sfollati più grandi del Sudan, si trova in nord Darfur, vicino ad Al-Fashir. Al-Fashir è sempre stata una zona di conflitto particolarmente complessa sin dall'inizio appunto della guerra in Sudan, scoppiata ad aprile del 2023. In particolare però ad aprile del 2025 gli scontri si sono intensificati e hanno colpito proprio il campo di sfollati di Zamzam. Bisogna considerare che nel giro di un giorno o due più di 400.000 persone sono state costrette a fuggire dal campo e si sono rifugiate, hanno cercato un luogo sicuro ad Al-Fashir, e continuano ancora gli scontri a Zamzam e continuano purtroppo le persone a fuggire. Anche Al-Fashir, in cui COPI è presente attualmente, sta implementando anche una risposta emergenziale proprio legata a questa crisi, anche Al-Fashir viene quasi su base quotidiana bombardata o comunque è teatro di conflitto. Al-Fashir continua a ricevere nuovi sfollati ogni giorno, sfollati che sono costretti poi a trovare un luogo in cui stare, talvolta anche dentro le scuole, dentro le università, ad oggi diciamo non funzionanti, no? Che fungono da riparo, molti anche per strada. E queste sono le difficoltà, insomma, si tratta di un numero enorme di persone, una zona che comunque era già piegata dagli effetti del conflitto, e persone che si trovano, sono trovate a scappare praticamente senza nulla con sé, per cui hanno bisogno di tutto, da un riparo, materassi. E questo che cosa ha comportato? Ha comportato che i bisogni sono aumentati in termini di accesso all'acqua, accesso al cibo, essendo anche Al-Fashir un luogo Ad oggi è difficile da raggiungere, i prezzi del cibo, i prezzi del mercato sono aumentati esponenzialmente. Proprio oggi sentivo il team, i nostri colleghi sul campo che riferivano che da una settimana all'altra i prezzi anche solo del sapone, no? Fondamentale per garantire un'igiene minima, sono più che raddoppiati. E inoltre presto si sta appunto avvicinando anche la stagione delle piogge al Fasher, insieme ad altre zone del Sudan, ma siamo particolarmente preoccupati da quelli che possono essere anche un'esplosione di colera e di tutte quelle malattie legate proprio a condizioni igieniche precarie, nonché anche agli effetti delle inondazioni e della stagione delle piogge.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Quando Greta Thunberg ha iniziato gli scioperi scolastici per il clima, i mass media hanno riconosciuto la sua capacità di mobilitare i giovani a livello globale e di portare l'attenzione sulla crisi climatica. All'epoca aveva 15 anni. Il movimento Fridays for Future portò in piazza milioni di giovani in centinaia di città in tutto il mondo. Non esiste un pianeta B, ci state rubando il futuro, furono gli slogan di una buona parte di quella che viene chiamata la generazione Z. Ma Greta Thunberg fu anche oggetto di attacchi personali a causa della sua età e della sua immagine pubblica. Le critiche arrivavano soprattutto dalla destra, ma non solo da destra. L'ambientalismo senza lotta di classe e giardinaggio, la famosa citazione attribuita al sindacalista brasiliano Chico Mendes, fu usata da alcuni settori della sinistra per criticare lei e il movimento Fridays for Futures. Ritenevano il loro approccio troppo pacifico, idealista, non abbastanza di classe. Alcuni di loro hanno evidenziato una sovrarappresentazione di giovani istruiti appartenenti alla borghesia non in grado di intercettare le istanze delle classi lavoratrici. In queste ore Greta Thunberg si sta dirigendo verso Gaza a bordo della barca a vela Madeleine insieme ad altri 11 attivisti internazionali. Vogliono raggiungere le coste della striscia per tentare di rompere il blocco israeliano e portare aiuti umanitari in un territorio allo stremo dopo quasi 19 mesi di bombardamenti. La missione della Freedom Flotilla è pacifica e non violenta. I giornali adesso parlano di seconda vita di Greta, dall'ambientalismo all'attivismo pro-PAL, ma in realtà si tratta della stessa battaglia, la battaglia per la giustizia, che sia climatica o per i Gazawi. In entrambi i casi la generazione Z in prima linea è stata capace di rompere il silenzio dei mass media grazie all'uso intelligente dei social. 7 anni fa sul clima, oggi sui massacri dei palestinesi. Il silenzio del mondo intero, ha detto prima di salpare, di fronte al genocidio trasmesso in diretta, è molto più pericoloso di questa missione. Stare a fianco dei dannati della terra, sfidare il mare e i pericoli, non è un hobby, non è giardinaggio.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso Emanuele Valenti sulle trattative tra Iran e Stati Uniti sul nucleare iraniano.
In questo periodo caotico e di marcata polarizzazione c'è in Medio Oriente un processo di dialogo che va avanti nonostante la distanza e la diffidenza tra gli attori coinvolti. Il dialogo è quello tra Iran e Stati Uniti. che in caso di risultato positivo o un'intesa potrebbe evitare un conflitto su scala regionale che solo pochi mesi fa sembrava inevitabile. Nelle ultime settimane iraniani e americani si sono incontrati 5 volte, colloqui diretti con la mediazione dell'Oman, con l'obiettivo di raggiungere un accordo sul famoso programma nucleare iraniano. Ricorderete l'accordo del 2015 con Barack Obama, cancellato poi da Trump nel 2018. L'ultimo passaggio è stato sabato scorso, quando l'amministrazione Trump ha fatto arrivare a Teheran una sua proposta di accordo, o comunque una sua proposta per far avanzare la trattativa. Il documento non si conosce. Alcuni media americani, citando fonti vicine ai colloqui, hanno ipotizzato alcuni elementi. E poi ci sono le dichiarazioni di questi ultimi giorni. Da parte di chi conosce quella proposta e potrebbe quindi aver voluto mandare un messaggio alla controparte. Tra i media americani che hanno provato a ricostruire in maniera più articolata, meticolosa, la proposta di accordo c'è Axios, solitamente molto ben informato su questioni di intelligence e sicurezza. Secondo la sua ricostruzione, gli Stati Uniti non avrebbero chiesto la totale cancellazione del programma nucleare iraniano, come continua a dire pubblicamente invece Donald Trump. Washington avrebbe messo sul tavolo un'ipotesi per gradi. Teheran potrebbe continuare con il processo di arricchimento dell'uranio a livelli molto più bassi rispetto a quanto avviene oggi, ma solo fino a quando un ipotetico consorzio regionale non abbia messo in piedi un sistema per produrre energia nucleare per gli iraniani, ma fuori dal paese. In sostanza, alla fine del processo proposto dagli Stati Uniti, sempre secondo le ricostruzioni mediatiche, l'Iran non potrebbe avere un programma nucleare indipendente sul suo territorio. Dal punto di vista di Washington, un compromesso per uscire dal muro contro muro che va avanti da tempo. Stando alle dichiarazioni ufficiali di questi giorni, gli iraniani non sembrano aver accolto con favore la proposta. La guida suprema, Khamenei, ha detto proprio oggi che gli americani non possono imporre niente a nessuno. Ma la retorica del personaggio va filtrata. Il ministro degli esteri, Araghchi, questa settimana in visita in Libano, ha parlato invece di linea rossa, con riferimento alla possibilità di Teheran di arricchire l'uranio sul suo territorio. Nessuno però ha dichiarato saltato il negoziato. Entrambe le parti sanno poi che uno stop potrebbe portare in campo Netanyahu con le sue minacce di attacco diretto sui siti nucleari iraniani. Il conflitto regionale. Pochi giorni fa la IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha confermato la crescita importante del programma nucleare iraniano. Pare esserci ancora margine di trattativa.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Intelligenza artificiale e diritti d'autore, uno dei temi che in questo momento sono sul tavolo, ci sono stati più appelli per tutelare gli artisti contro le derive dell'intelligenza artificiale. Matteo Villace ha intervistato uno delle più grandi star della musica elettronica, il francese Jean-Michel Jarre.
Si chiama Promptitude ed è la mostra di Jean-Michel Jarre, ospitata dal 4 giugno al MIT Digital Culture Center, il primo centro italiano dedicato all'arte e alla cultura digitale a Milano, in zona Porta Venezia. Una mostra in cui Jarre, pioniere e figura centrale da sempre della musica elettronica, si misura con l'arte visiva e lo fa in collaborazione con l'intelligenza artificiale. Nella mostra ha scritto brevi testi poetici che l'AI interpreta come prompt, ordini, traducendoli in immagini di creature miste umano-macchina, a rappresentare la stessa collaborazione da cui nasce l'idea di questa mostra. In questo caso, quella tra l'uomo e l'AI, appunto, ultima frontiera del progresso di ciò che è altro da noi. Una frontiera che sta facendo molto discutere il mondo dell'arte in generale e quello della musica in particolare, soprattutto in merito alla preoccupazione per la protezione dei diritti d'autore legati all'intelligenza artificiale generativa. Preoccupazione che aveva portato lo stesso Jarre a firmare, insieme a diversi colleghi, una lettera con lo scopo di salvaguardare la creazione musicale umana. Proprio su questo lo abbiamo interrogato in occasione di un'intervista che ci ha rilasciato alla vigilia dell'inaugurazione della mostra.
I think that AI can be used in the wrong way, like the fission atoms created lots of positive things for biology and medicine and science, but also creating the atomic bomb.
Yeah. Penso che l'intelligenza artificiale possa essere usata nel modo sbagliato, come del resto la fissione degli atomi che ha creato tante cose positive per la biologia, la medicina, la scienza, ma anche la bomba atomica, come l'elettricità, come la scoperta del fuoco. Non dobbiamo averne paura, ma nemmeno essere ingenui. Dobbiamo stabilire delle regole e questo è molto importante. Le regole non limitano la libertà, anzi è il contrario, come abbiamo detto. È proprio perché abbiamo una patente di guida che possiamo guidare liberamente in tutto il mondo. Il problema non è lì. Certo, c'è una vera questione legata alla proprietà intellettuale, ai diritti d'autore, al futuro dei diritti d'autore. Dobbiamo pensarci, dobbiamo creare, insieme ai creatori dell'IA, un sistema per tutelare, non salvare, ma riconoscere l'importanza del contenuto creativo rispetto all'intelligenza artificiale. Senza il nostro contenuto, gli algoritmi di IA avrebbero solo il dizionario da elaborare. Il valore di queste aziende dipende tantissimo dai nostri contenuti. Ad un certo punto dobbiamo considerare che nella nuova torta digitale 3.0 noi tutti, artisti, scrittori, giornalisti, siamo partner e ne dobbiamo avere una fetta. Non si tratta di elemosinare o protestare, si tratta di partnership commerciali. Dobbiamo avere una parte in questo ed è qualcosa di assolutamente concepibile per le nuove aziende. Se ora vai da un'azienda di IA dicendo abbiamo bisogno di diritti d'autore, il problema è che non possono rispondere perché gli algoritmi oggi non sanno nemmeno più qual è l'origine dei brani su cui lavorano. Se vuoi ottenere un risultato devi parlare la loro lingua. Questi sviluppatori di algoritmi amano la musica, amano i film, non sono contro gli artisti, ma se dici mi devi dei diritti, non sanno cosa fare. Dobbiamo quindi pensare anche a come collaborare.
La mostra Promptitude sarà visitabile fino al 7 settembre. Per chi volesse invece assistere dal vivo a un live di Jean-Michel Jarre, il musicista sarà in concerto quest'estate nelle bellissime cornici di Piazza San Marco a Venezia il 3 luglio e di Pompei il 5 luglio.
Andiamo negli Stati Uniti, è morto lo scrittore Edmund White, sentiamo Roberto Festa.
Well, I think everybody should write about sex, straight people and gay people. I'm always surprised that people don't write.
Ho visto Edmund White per l'ultima volta il 5 maggio scorso, quindi esattamente un mese fa, nella sua casa di Chelsea a New York. Sapevo che non stava bene, già da un paio di anni la sua salute era peggiorata. Del resto, White aveva contratto l'HIV a metà degli anni Ottanta, aveva avuto un ictus piuttosto grave alcuni anni fa, alcuni infarti. Ormai quindi usciva pochissimo di casa e la cosa che gli dispiaceva di più, mi ha detto appunto durante il nostro ultimo incontro, era rinunciare al balletto, no? La sua grande passione, cioè non poteva più uscire la sera per andare a vedere il balletto. Se la sua mobilità era seriamente limitata, se appunto ormai poteva uscire raramente, era il mondo comunque che arrivava a casa di Edmund White. La casa di Edmund White, lo sa chi lo ha incrociato anche solo per qualche ora, è stata sempre aperta a tutti, giornalisti, amici, scrittori, critici, studenti, semplici lettori. Anche qui vale la pena di ricorrere forse ad un ricordo mio personale. Ho conosciuto White, Edmund White, a fine 2001, mi ero messo in testa di scrivere un libretto sulle libertà civili minacciate, soprattutto dopo l'11 settembre, e mi era sembrata una buona idea chiamarlo e intervistarlo. Non avevo però un contatto di White, ma giusto per tentare aprì le White Pages, le pagine bianche, e il suo numero era lì, disponibile a tutti. Lo chiamai, mi disse subito di sì, che ci stava a fare l'intervista. Quando arrivai era in cucina, uno spazio piccolo ricavato nella sala come in molte case newyorkesi. Stava cucinando un sugo Edmund White, perché volendo invitarmi a pranzo, ed essendo io italiano, aveva pensato di fare gli spaghetti al sugo. La disponibilità, la gentilezza, una naturale eleganza dei modi e dell'animo erano del resto le qualità umane più evidenti, riconoscibili di Edmund White, ben note tra l'altro a tutto il mondo letterario newyorkese. White è stato uno dei più grandi scrittori americani, ma a differenza di molti scrittori americani e non ha mai innalzato tra sé il mondo una barriera fatta di agenti, di presagi, agente di editori. Edmund era al contrario un uomo accessibilissimo, curioso di ogni incontro, aperto al mondo, appunto, che faceva entrare ogni giorno a casa. Questa apertura al mondo, questa disponibilità gentile, la si incontra spesso nella biografia di Edmund White, che è stato, tra le tante cose che ha fatto nella sua vita, anche tra i fondatori nel 1982 della Gay Men's Health Crisis, la prima associazione al mondo che si è occupata di persone sieropositive. Si trovarono lui, un altro scrittore, Larry Kramer, alcuni attivisti proprio a Chelsea, presagendo che qualcosa di terribile stava per colpire gli omosessuali.
Did you expect what's happening right now?
I mean, people in New York always say, well, the rest of the country we don't know so much about, you know, like...
Di politica, di diritti, di società, Edmund White si è continuato ad occupare fino alla fine. Quando lo scorso 5 maggio sono andato da lui per intervistarlo sull'ultimo suo libro, in uscita in Italia tra qualche giorno per Playground, lo ricordo, Gli amori della mia vita. Ecco, Edmund White, quando sono andato a intervistarlo per l'ultima volta il 5 maggio, aveva preparato un elenco di cose che lo preoccupavano nell'era della repressione di Trump, mi aveva detto, soprattutto in tema di cultura, università, sapere. White del resto è stata una voce importante nel movimento per i diritti omosessuali negli Stati Uniti. Ha scritto e quindi testimoniato la parabola di un omosessuale americano dalla repressione degli anni 50, alle promesse degli anni 60, alla libertà degli anni 70 e poi le nubi del terrore, della malattia degli 80, degli anni 80 e quindi il riflusso, la normalizzazione, l'accettazione per i gay nella storia, della storia più recente. Detto questo, Edmund White è stato soprattutto un grande scrittore, un uomo che viveva di scrittura e di lettura, tant'è vero che ha continuato a pubblicare imperterrito un libro all'anno fino alla morte. White si devono alcuni dei libri più belli della letteratura americana degli ultimi decenni: Un giovane americano, L'uomo sposato, La sinfonia degli addii. Sono libri, romanzi, in parte memoir, in cui si trova una profondità di racconto, di rappresentazione di una società, ma anche delle pieghe più riposte dell'animo umano, insieme ad uno stile che è di una incredibile ed elegante naturalezza. Marcel Proust era uno dei suoi grandi miti, dei suoi grandi modelli letterari. Sono le qualità che hanno reso White popolare e amato da altri scrittori, da Salman Rushdie a John Irving a Martin Amis fino a Joyce Carol Oates, e che si ritrovano nel suo ultimo lavoro, Gli amori della mia vita, in uscita in Italia per Playground, un memoir sulla sua vita amorosa e sessuale, un incanto, potremmo dire, di intelligenza, di dedizione al racconto, di spregiudicatezza intellettuale e umana, che sigilla degnamente la carriera e la vita di Edmund White.
Adesso Luisa Nanipieri per il graphic novel.
In questo mese di Orgoglio Queer mi piace ricordare che anche i fumetti fanno la loro parte. Anzi, offrono uno spazio decisamente libero a chi sceglie di raccontare le storie non conformi che esistono ovunque nel mondo, in barba a chi vorrebbe negarlo. Tucci, ad esempio, è una giovane disegnatrice italiana famosa nell'ambiente del girl's love, un tipo di racconto a fumetti noto anche come yuri, cioè un genere di manga giapponese che tratta di storie d'amore e di intimità tra donne. Il suo primo graphic novel è stato pubblicato una pagina dopo l'altra su una piattaforma online chiamata Webtoon, oltre che su Patreon, ma ha avuto un tale successo di pubblico che Edizioni Bede ne ha curato un'edizione cartacea completata da qualche contenuto speciale. Pur essendo italiana, Tucci ha ripreso i codici stilistici e strutturali dei manga e ha scelto di ambientare il suo primo romanzo proprio in Giappone. La storia si svolge ai giorni nostri nella regione di Kyoto e di Nara, il Kansai, dove crescono le due protagoniste, due amiche d'infanzia che con il passare degli anni scoprono di provare qualcosa di più l'una per l'altra. Non senza problemi, in particolare quelli legati al bullismo a scuola e ai fortissimi pregiudizi di una società che, anche se non è apertamente violenta verso la comunità LGBTQ, è decisamente poco tollerante. Visto che si tratta di un romanzo slice of life, cioè di vita quotidiana, questi aspetti della società e dell'ambiente giapponese sono descritti con accuratezza e hanno un ruolo molto importante nella struttura del racconto. L'autrice ne approfitta, ad esempio, per integrare nella trama i cervi che scorrazzano nella regione, gli iconici templi di Kyoto o l'amatissimo gioco del baseball. In questo caso softball, una varietà di gioco più veloce praticata da uomini e soprattutto da donne, che poi è il club scolastico a cui si iscriverà l'irriverente Haruka. Anche il titolo del libro, Kiss It Goodbye, riprende un termine del baseball con cui ci si augura un home run, ed è la metafora con cui la capitana della squadra sprona Haruka a lanciare i suoi sentimenti nella stratosfera e provare a confessare il suo amore per Yukimi. Come vogliono i canoni del genere, Haruka e Yukimi non sono due eroine tragiche con un nemico da sconfiggere o un obiettivo da conquistare, ma la loro è una storia dolce e amara, che parla di paura del rifiuto, di sentirsi al posto sbagliato con i sentimenti sbagliati e del dolore di un amore che si considera senso unico, oltre che del percorso di crescita interiore e di vita che poi le porterà a mettersi insieme. Dolce e amaro, dicevamo, e delicato, questo romanzo non è mai sessualmente esplicito per vari motivi. Intanto perché Tucci voleva semplicemente raccontare l'evoluzione di una storia romantica tra due donne. E poi perché il personaggio di Yukimi è quello di una brava ragazza a lungo schiacciata dalla peer pressure delle amiche, più interessata a fare cose con la persona che ama che ad accelerare gli aspetti più fisici della relazione. Un approccio che si addice perfettamente all'ambientazione giapponese, un paese dove a prescindere dal genere e dall'orientamento sessuale, il rapporto con il corpo e con la sessualità sono diversi da quelli a cui siamo abituati noi in Occidente. Kiss It Goodbye di Ticci, 168 pagine a colori, edizioni Bedè, 16 euro.
Infine, progetti sostenibili, prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Un grande tunnel ciclabile anziché un sottopasso per auto. È quello appena inaugurato a Zurigo sotto la stazione ferroviaria alla presenza di 1200 ciclisti urbani. Il cambio di infrastruttura è una modifica strategica nella mobilità della città elvetica. Ci sono voluti 4 anni di lavori per realizzare 440 metri di pista ciclabile sotterranea che collega i distretti 4 e 5 della città per un investimento da 38 milioni e 600 mila franchi svizzeri. Il sottopasso è di nuova concezione, è largo tra i 4 e i 6 metri, è luminoso e accogliente, grazie pure a elementi artistici. Il tunnel permette anche l'accesso diretto a un biciparcheggio da 1240 stalli, compresi quelli per cargo bike, quindi a una zona commerciale. La sua genesi risale al 2011, quando l'associazione Provelo propose una petizione affinché la galleria fosse destinata esclusivamente alle due ruote. Negli anni Ottanta era previsto un attraversamento autostradale della città di Zurigo che non fu realizzato per l'opposizione degli abitanti, al quale il precedente manufatto era collegato. Nel 2011 la consultazione popolare per la trasformazione in pista ciclabile sotterranea ha avuto il 76% di pareri favorevoli. Grazie alla nuova pista ciclabile sotterranea, i ciclisti di Zurigo evitano percorsi più lunghi e soprattutto congestionati da autobus e tram. In questo modo hanno ridotto i tempi di percorrenza e soprattutto è aumentata la sicurezza.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.